E allora, dopo Dove nascono le balene, l'esordio del 2016, uscito per Libellula, torna il circolo Lehman con il secondo album, sempre per Libellula, intitolato Il re delle nepri. Ne parliamo con il cofondatore del gruppo, voce e chitarra, Ghego Zola. Ben trovato.
Ciao, ciao, grazie a tutti.
Ciao, allora, insomma, voi siete un progetto musicale letterario e infatti, insomma, nasce grazie a te questo progetto e allo scrittore Marco Magnone. Prima dell'esordio avevate fatto da colonna sonora un ebook, poi la scelta del nome, insomma, appunto Circolo Lehman e le canzoni appunto che raccontano la realtà, ma che vengono cantate come sogni che arrivano da dentro in un'atmosfera onirica che poi l'elettronica sottolinea e gli strumenti rendono complessa e profonda. Ti chiedo, pensando alle vostre varie tappe, come mai avete preso questa direzione? Se ci avete mai pensato?
Ma sì, no, ci ho pensato, perché di solito insomma, la direzione che mi ha dato, per esempio, questo ultimo lavoro è stata parecchio strutturata alla base, quindi insomma non è casuale. Rispetto al primo disco, quest'ultimo ha delle sonorità più elettroniche, più elettrofolk, ma in realtà a noi piace, diciamo, tendenzialmente mescolare i generi, comunque giocarci anche un po' con i vari elementi che abbiamo a disposizione, cioè, diciamo che tutti suoniamo più strumenti, quindi questo è sicuramente un fattore che porta a una sonorità molto aperta. In questo caso, trattandosi il disco di un concept album che affronta, diciamo, il tema della delusione, della frustrazione di questo personaggio in una società, ecco, del consumismo digitale, che lo spingono poi verso una vita da eremita. Volendo affrontare questo tema, abbiamo cercato un linguaggio musicale che mettesse insieme, quindi un linguaggio più bucolico, con un altro invece più elettronico e anche, diciamo, più new wave in alcune tracce.
Ecco, e come dividete i vostri compiti compositivi quando scrivete e componete? E se lo fate come duo o come quintetto?
Ma di solito i brani partono da me, a livello musicale da me e da Lorenzo, che suona appunto il basso, chitarra sassofono, e questo disco invece come testi sono quasi appunto interamente miei, e poi come band in realtà li arrangiamo insieme, quindi più o meno funziona così. Poi però abbiamo abbastanza uno schema aperto, insomma, se qualcuno vuole portare un'idea e piace, sta bene nel contesto, ben venga.
Certo, bene. E da dove inizia il disco? Qual è stata la prima canzone completata?
Guarda, la canzone Uno di noi deve essere sbagliato, che nasce da quella che è di base l'idea del disco. Cioè, in quel periodo io ero, diciamo, poi in un periodo difficile, diversi fronti,
Sì.
stavo leggendo un libro di Sergio Latouche sulla decrescita e contestualmente anche un altro di Bauman sul consumismo digitale. Ecco. In quell'istante stavo suonando una canzone di Leonard Cohen che si intitola One of Us Must Be Wrong, del primo disco, e ho fatto che tradurre quasi letteralmente il titolo di questa canzone di Cohen. In realtà è diverso da come verrebbe tradotto dall'inglese, ma insomma, ed è nata così, su quell'accordo. Poi vabbè, ovviamente il testo parla di tutt'altro rispetto alla canzone di Cohen, l'idea,
Certo.
ecco, è nata così.
Va bene, perfetto. Il disco inizia da sempre più grande, che abbiamo appena ascoltato, e subito si entra nella vita appunto di questo quarantenne che si racconta. In questo percorso melodico tra cori e tintinni si accompagna la confessione del suo stato di pigrizia che lo ha portato a subire delle conseguenze, che però accetta perché accetta se stesso, come è venuta fuori.
Sì, allora, guarda, in realtà il pezzo più grande è uno di quelli più legati a come dire, a un'immagine di crisi sentimentale, perché di fatto, insomma, quando questo personaggio entra in crisi con se stesso e con i vari aspetti della sua vita, quindi gli elementi della sua vita, uno di questi è appunto quello della crisi sentimentale, che in questa canzone viene descritta un po' con sensazioni di apatia e di noia, di qualcosa che si trascina. E quindi l'incipit è questo, ma poi da questo disagio suo vi è una specie di estensione a quello che poi tutti gli altri ambiti della sua vita, quindi dal lavoro a questa frustrazione di sentire di non avere mai abbastanza, di non sentirsi all'altezza delle situazioni e via dicendo. Quindi i temi sono diversi. Sempre più grande quello, forse uno dei brani più spiegatamente sentimentali, ecco.
Bene, poi c'è Sole di febbraio, che inizia con la chitarra acustica, che porta poi alle parole e al canto, alla melodia, che culla e conforta e cerca nei gesti il suo megafono sentimentale. Come è venuta fuori?
E questa è una canzone in realtà appunto che io avevo già scritto precedentemente, ma poi non vi era ancora un'idea del testo ben precisa. Come dicevo, essendo il disco un concept, il secondo brano segue scia del primo, ma porta già un'idea di rottura, cioè avviene una rottura sentimentale con la compagna, e da un altro punto di vista c'è già un'idea di fuga. Protagonista accarezza la possibilità di cambiare vita, di cercare qualcosa di diverso. Tra l'altro, un brano che è cantato insieme a Marco Notari, che è stato è per noi un grande amico, è stato anche un compagno di musica diversi anni fa, quindi è un brano cui tengo molto.
Certo. Bene, poi sì, Venezia non è della serie, non è tutto oro quello che luccica, insomma la delusione di un sognatore che si ritrova ad affrontare la realtà, un tappeto elettroacustico che sembra emulare il tremolio di un uomo che soffre e si autoracconta la propria malinconia. Come l'avete composto?
Sì, direi che l'hai descritta meglio di come l'ho potuto fare io. Ma guarda, in realtà una cosa che non abbiamo esplicitato, ma su ogni brano c'è un incipit che deriva da un autore, non poeta, o da un saggista, dicendo. In questo caso Venezia, cioè diciamo che l'immaginario della canzone è molto legata alla morte a Venezia di Thomas Mann, ma poi il significato è diverso. Quello che abbiamo voluto prendere da quel racconto è questa ambientazione un po' spettrale che c'è nel racconto per via dell'arrivo della peste. Ma da noi in realtà la nostra morte a Venezia, in questo caso il nostro protagonista, è, come hai detto bene tu, la presa di coscienza che certe cose egli non potrà mai averle, e da lui saranno sempre raggiungibili, e quindi è un po' come diventare grandi, ecco, per i nostri protagonisti.
bene, poi sì, quello che avrei voluto fare è praticamente il prologo alla canzone seguente, come un libro. In questa canzone si mettono le mani avanti prima di essere accusati, tra virgolette, cercando di vestire di buone intenzioni il proprio agire. Come è venuta fuori?
Ma diciamo che tendenzialmente poi il succo del disco, su cui vengono affrontate diverse tematiche, come ti accennavo prima, questo senso di frustrazione che il personaggio vive, che riconosce in se stesso, legato al fatto di sentire non aver mai abbastanza, quindi a un certo punto. E penso che sia un tema abbastanza attuale, oggi insomma si parla tanto di sostenibilità e quindi di un cambio anche radicale di comportamenti, non solo per la sopravvivenza appunto di noi esseri umani, ma anche soprattutto per quella delle generazioni future. Il suo mettere in discussione questo suo inappagamento continuo non nasce tanto, ecco, da un'idea ambientalista, ma come dire, da un desiderio di decrescita interiore, cioè da un desiderio di riuscire a vivere meglio avendo meno. Quindi certo. Sulla base di questo concetto vi è poi, diciamo, una sua ricerca interiore per cercare qualcosa di diverso.
Certo, bene. Poi c'è, poi arriva sì, appunto Inno Nazionale, che ha questa impronta pop con corretti anni 80 che ricordano un Lucio Dalla giocherellone, la sì, contrapposizione tra il macro e il micro sentimento, il macro che unisce un popolo intero e il micro nel proprio spazio tra amici ma soli, come è venuto fuori?
Ti ringrazio per aver detto Lucio Dalla, anche solo per averlo detto comunque. A parte sì. Questo, sì, Inno Nazionale è il primo singolo che è uscito, che ha anticipato il disco, e forse il pezzo, almeno a parer mio, più orecchiabile del disco, e anche quello più sfaccettatamente pop, se vogliamo, è fatto apposta, per quanto la sonorità pop non appartiene precisamente al nostro progetto, ma è stato fatto apposta perché in quel momento lì si voleva mettere in evidenza, diciamo, con un tono ironico il lato più opportunista e strapotente del successo. Quindi il protagonista dichiara a un certo punto di ambire ad avere successo da un lato, e dall'altro invece non vorrebbe averlo, perché vorrebbe distaccarsi da quello che è, insomma, il meccanismo di ascesa sociale definito insomma nella società occidentale, ecco.
Bene, bene. Poi si mangia tutto, tra noise dell'inizio e lo scandire del tempo, guidato dalla batteria e le parole come in una litania senza possibilità di scampo. Come è venuto fuori?
Ma guarda, come dicevo all'inizio, la prima fase del disco, che è un po' più legata al tema sentimentale, a sicuramente un linguaggio musicale più folk, più elettrofolk, a poco questo linguaggio si inasprisce e va verso invece atmosfere più dure, più rock. Mangia tutto è uno dei 3 o 4 brani più spinti, se vogliamo, e sono anche uno dei brani dove si segna veramente questo desiderio di distacco del protagonista dalla sua vecchia vita. Quindi è sicuramente uno dei brani più hard, ecco, del disco, e vuole segnare anche musicalmente con questo linguaggio la rottura.
Sì, certo. E poi la title track, Il re delle lepri, tra parentesi, spazi mobili, vento che non so vivere, insomma, 3 canzoni unite, il senso di claustrofobia della parte iniziale, dove si cerca di fuggire, poi nella seconda si cerca un aiuto nel vento come elemento, e poi il brano diventa strumentale, grazie ai sinti, alla voce, ai cori, insomma, trova il modo di planare. Nell'ultima parte si torna alla chitarra acustica, con questa batteria che dà manforte per accompagnare la presa di posizione di un sognatore che si accontenta di rimanere solo. Come è venuto fuori?
Sì, guarda, e torniamo poi dopo, diciamo, uno sfogo, la parte centrale un po' più new wave e rock del disco, sul finire, e torniamo a atmosfere, cioè, volutamente torniamo ad atmosfere un po' più bucoliche. Questo è un brano in realtà che per come è strutturato è quello più progressivo del disco, sicuramente per come è suonato, in quanto non abbiamo un approccio allo strumento da rock progressive, ma perché è un brano molto lungo, diviso in 3 parti, quindi una specie di suite. L'idea era proprio quella di portare poi l'ascoltatore in una dimensione più serafica, come nella parte che hai citato tu di vento, dove effettivamente lui sembra voler affidare, quindi, agli elementi naturali del mondo la sua esistenza, ed è preceduta da una parte in cui dichiara questa cosa qua, e una parte, è la parte finale, anch'essa acustica, dove sancisce definitivamente questo distacco.
Perfetto. Poi c'è Sentimento del Tempo, un brano strumentale che lascia andare le brutture con queste scale che sembrano farle rotolare giù. Come è venuta fuori?
Sì, Sentimento del Tempo era un giochino acustico che mi piaceva molto. Il titolo anche in questo caso ricorda la poesia di Ungaretti. Mi piaceva utilizzare questo titolo, vabbè, innanzitutto appunto per la bellezza della poesia dell'autore, e poi perché secondo me evocava con queste poche note di dobro e di acustica un momento di quiete dell'anima, quindi lo trovo azzeccato, ecco.
Benissimo, allora dove e come è stato registrato il disco?
Allora, visto, guarda, l'abbiamo registrato in questo, due fantastici anni di pandemia, nel nostro piccolo studio che abbiamo a Torino, e poi è stato mixato da Andrea Bergesio, che è un grande musicista, un grande produttore, mm-hmm. e a Giuliani, quindi tutto in Piemonte, ecco.
E ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
Beh, questo sì, questo siamo abbastanza perfezionisti, quindi abbiamo cercato più che altro di creare un fil rouge tra tutti i pezzi, pur diciamo essendo consapevoli che il nostro genere spazia molto da uno stile all'altro, e la cosa difficile era questo, quindi riuscire a mantenere uno stile pur utilizzando linguaggi diversi. Direi, guarda, di preciso adesso, forse guarda, in nazionale che sembra più semplice, alla fine è stato uno dei più complessi.
Certo, è cambiata molto, diciamo, da come era all'inizio, poi...
Ah, è cambiata molto, sì, perché ha suonata un po', come dirti, con uno stile un po' alla Winco, emulando un po' quindi quel rock folk americano, in realtà poi è un pezzo synth pop, quindi dove la tastiera è diventata centrale.
Sì, sì, sì. Ecco, che ha curato la copertina del disco? Com'è andata?
È stata da Lorenzo, Lorenzo Serra, il nostro bassista, che è anche un ottimo fotografo, tra l'altro ha fatto diverse altre copertine, due anche di Marco Notari, che avevo citato precedentemente, una di Los Burla. Quindi è stata fatta, abbiamo fatto una foto al mattino presso a Torino, uno scenario sul Po, quindi abbiamo utilizzando un ponte prima di Moncalieri e poi alcuni prati a fianco del fiume, e sostanzialmente è una foto che vuole, insomma, che vabbè, riprende la figura della lepre che viene uccisa da, appunto, da un uomo in giacca e cravatta che simboleggia la società in questo caso, quindi sì. Società che uccide la libertà, diciamo
così. Va bene. Avete delle date per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
Guarda, inizieremo a suonare da febbraio, e a questo abbiamo fissato una data al 4 marzo ad Asti, e stiamo fissando altre due date, una a Torino e
ecco.
un'altra a Brescia. Comunque sulle nostre account social trovate tutte le informazioni.
Benissimo, benissimo. Allora, per avere il disco cosa bisogna fare? Lascia pure i contatti, i riferimenti.
Sì, guarda, i dischi saranno disponibili da quando iniziamo a fare le date. Al momento potete comunque ascoltarci su tutti i digital store, Spotify, Amazon Music e via dicendo.
Ok, basta cercare allora il Circolo Lehmann. Io ti ringrazio, è stato un piacere, Diego.
Grazie mille a te.
Allora sì, ti auguro tanta buona musica ancora.
Grazie mille, anche a voi.
Grazie, alla prossima, ciao.
A presto, ciao. We'll be right back.
risalto nel blu. Io sono il mio Dio. Ho l'ambizione giusta per sfuggire all'oblio. Costruito un tempio dove i seguaci vanno.